Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Manovale muratore, aiuto fabbro ferraio e un po' anche minatore. È arrivato il momento di raccontare di quando facevo il manovale muratore, l'aiuto fabbro ferraio e, come dicevo prima, un po' anche il minatore in una cava di pietre. È una storia un po' curiosa, ma ricordo quei giorni come se fosse ieri. Io avevo 14 anni, eravamo nell'estate del 1942, poco fuori di Macomer, in località Bonudrau, stavano costruendo le caserme, molte caserme, e cercavano manovali muratori. Mi presentai con l'aiuto di un ex compagno di scuola, quello che mi passava i compiti da fare e le lezioni da studiare, quando fui costretto a stare a casa. Fui assunto con il sabato libero a una lira all'ora, una lira all'ora, a 11 ore al giorno, altro che giornata di 8 ore, a 11 ore al giorno, per un totale di 11 lire, per 11 ore di lavoro. 11 lire al giorno. Il lavoro era molto pesante, sotto un sole implacabile. Non c'erano gru e la calce veniva portata sui ponti con i secchi in spalla, con il vecchio sistema. Io ero alto, ma molto magro. Mi mettevo un sacco vuoto a tracolla per proteggere la spalla, ma dopo alcuni giorni ero tutto indolenzito e la spalla era tutta sbucciata. C'era anche un altro fatto, che io ho sempre sofferto di vertigini e lì, in quel grande cantiere, si trattava di camminare su passerelle di legno in salita, larghe 40 centimetri, che dondolavano alte da terra 8-10 metri. Ho detto 8-10 metri e io soffrivo di vertigini. E portavo su anche delle grosse pietre. E le pietre che portavano erano ancora più pesanti della calce. Non si usavano mattoni, ma solo pietre fornite direttamente dalla cava a metà monte che sovrastava il cantiere, e i vagoncini su piccoli binari andavano e venivano tutto il giorno a scaricare il materiale e tornando su vuoti. Si lavorava dalle 6:30 del mattino fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, e dalle 13:30 alle 18:30, pensate, dalle 6:30 del mattino fino a mezzogiorno e mezzo, e dalle 13:30 alle 18:30, un'ora per mangiare un po' di pane, un po' di formaggio e un frutto. Poi mi stendevo all'ombra su un marciapiede senza mettere nulla sotto. Così mi buscai una brutta infreddatura con tosse stizzita e dovetti lavorare in quelle condizioni. Non si deve mai dormire sui pavimenti senza niente sotto, meglio la nuda terra. Se non avete altro, metteteci un pezzo di cartone, ma mai dormire sul nudo pavimento, meglio la nuda terra. Le mie mani risentivano del contatto con la calce e con le grosse pietre e avevano i calli, ma io pensavo a Firenze, alla scuola che mi aspettava, a quella città che non riuscivo nemmeno a immaginare. Sognavo ad occhi aperti. C'era proprio in quegli anni una famosa canzone, Firenze sogna.
Firenze sta rotta, sei bella in un manto di stelle. In cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amor. Intorno c'è tanta poesia, per te vita mia, sospira il mio cuore. Sull'Arno d'argento si spacchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si parte lontano. Dorme Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Balconi adornati di pampini e cricini in fiore, stanotte schiudetevi ancora che passa l'amore. Germogliano le serenate, madonne ascoltate, son mille canzoni. Un vostro sorriso alla vita, la gioia infinita, l'eterna passione. Sull'Arno d'argento si spacchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Torna Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna.
E andai avanti così per alcune settimane. Poi cambiai lavoro, sempre nello stesso cantiere. fui mandato su alla cava a fare l'aiuto fabbro ferraio e custode dei tanti attrezzi usati dai cavatori, minatori, scalpellini. Le cose andavano così. A poche decine di metri dalla cava c'era una specie di casetta in muratura con il tetto rinforzato da grosse e robuste assi con le tegole fermate da grosse pietre. Lì dentro c'erano in deposito gli attrezzi messi al sicuro per la notte da un catenaccio e un grosso lucchetto, di cui il capo cava solo aveva la grossa chiave. C'erano martelli, scalpelli di tutte le dimensioni, poi picconi, pale, mazze, baramine. Che cos'erano le baramine? Le baramine erano scalpelli lunghi e lunghissimi che servivano a scavare fori di 4-5 centimetri di diametro o anche più nella roccia fino alla profondità di un metro o anche due, immaginate. E per arrivare a quella profondità bisognava battere e ribattere su quelle baramine con le mazze tutto il giorno e con un apposito attrezzo dal lunghissimo manico di ferro si toglieva la polvere di roccia che si era formata nel foro e si continuava a forare la roccia fino alla sera. Non c'erano né scalpelli né martelli pneumatici. Alla sera si riempivano di dinamite quei profondi fori, si applicavano le micce, si facevano brillare e le rocce finivano frantumate in mille pezzi tra detonazioni che non so descrivervi, tante erano forti. All'indomani mattina alle 6:30 gli scalpellini sistemavano alla meglio le pietre e le spedivano giù al cantiere. Poi continuavano a praticare fori nella roccia fino alla sera. Era un lavoro estremamente penoso e molto faticoso e c'era pericolo che le schegge di roccia colpissero gli occhi, come a volte succedeva. Io al mattino alle 6:30 sulla porta della casupola dovevo segnare accanto al nome di ogni operaio gli attrezzi che prelevava. Esempio, pietrino o gavino o efisio, un piccone, due baramine corte, una mazza, una pala, eccetera. Bisognava essere veloci ma precisi e altrettanto veloci e precisi alla sera quando gli attrezzi venivano riportati dai lavoratori in fila. Scrivevo con un lapis su un pezzo di cartone della scatola di esplosivi vuota depositati nella casetta, perché lì si depositava la dinamite. Voi capite che batti e ribatti, scalpelli e baramine si spuntavano e bisognava rifare il filo, anche se erano di acciaio. E qui entrano in gioco il fabbro ferraio e il suo aiutante, cioè io. Lavoravamo in una specie di baracca malandata, che riparava dal sole ma non dalla pioggia e dal vento, che specie lì a mezza montagna soffiava molto forte. Il fabbro era mastro marrante, ma non aveva l'aspetto fisico dei fabbri dei film western o maccioni tipo Vulcano, grandi, grossi, villosi e dalla voce in tono con il resto. Ma che era mastro marrante, era invece un omino smilzo e giallo, dalla faccia non sbarbata e dai baffetti alla Clark Gable, e con gli occhi stranamente imploranti. Ma quando prendeva in mano il martello per foggiare l'acciaio rovente sull'incudine, diventava un Ercole e sprigionava una gran forza da quelle esili braccia. Nessuno se lo sarebbe immaginato. Io giravo la manovella della forgia per arroventare il metallo e Mastro Marrante si raccomandava: mi raccomando, non farlo bruciare, alludendo al metallo in mezzo al carbone ardente. E già, perché se si scalda troppo il metallo si brucia e allora bisogna buttarlo perché non vale più a niente. Sembra strano che il ferro bruci, ma è proprio così. E come si fa a capire il giusto preciso grado di cottura del ferro, tra virgolette? E lì è il difficile, e io ho dovuto impararlo. Bisogna controllarlo continuamente, tirandolo fuori dai carboni ardenti per un attimo e rimetterlo subito nel fuoco, controllandone il colore. Però è più facile dirlo, che farlo. È più facile dirlo che farlo. Quando il metallo è uno scalpello di 20 o 30 centimetri di lunghezza è facile, ma quando è una baramina lunga un metro o due non è facile per niente, perché bisogna continuare a girare la manovella della forgia e allora bisogna essere in due. Mastro Marrante teneva d'occhio il metallo. Quando il metallo incomincia a fare scintille è troppo tardi, è già bruciato e bisogna buttarlo, non serve più a niente. Il fabbro mi aveva anche insegnato a fare il battimazza. Che vuol dire? Vuol dire battere sull'incudine il metallo in due ritmicamente per foggiarlo più in fretta e meglio. Thank you. ma il filo allo scalpello lo faceva lui, e per dargli la tempera a lavoro finito. Come faceva a dargli la tempera? Lo tuffava in un mastello di acqua ormai lurida, lo toglieva subito, immediatamente, lo rimetteva fino a quando il metallo era quasi freddo, e dopo aver provocato una nube di vapori puzzolenti da mozzare il fiato. Dopodiché lo scalpello, corto o lungo che fosse, veniva ancora messo in 2 o 3 centimetri d'acqua in una pietra quadrata scavata alta un 10 centimetri, dove si raffreddava completamente in un quarto d'ora, 20 minuti. E così la tempera era stata data, ma dopo qualche ora ti riportavano gli scalpelli spuntati come prima, e si ricominciava per tutto il giorno. Era un andirivieni di operai che portavano gli scalpelli dalle punte smussate per farli riparare, e riprendevano quelli riparati. Ma adesso viene il bello, anzi il brutto, brutto, bruttissimo. State a sentire, quando ci penso mi vengono ancora i brividi. Mastro Marrante, l'omino smilzo che diventava Ercole quando maneggiava il martello, era epilettico, poverino. Era epilettico e gran fumatore, e andava soggetto a soventi attacchi sul lavoro, e allora erano guai, guai seri, guai grossi. L'epilessia è una sindrome cerebrale caratterizzata da crisi di convulsioni, e io le contavo quelle convulsioni osservandolo di continuo. Quindi giravo la forgia, guardavo il ferro, ma dovevo controllare anche il fabbro, il principale. Un giorno gli vennero ben 9 attacchi, 9 attacchi epilettici in un giorno. Io non dovevo soltanto girare la manovella della forgia, ma controllare, come dicevo, il metallo e anche il padrone, perché l'attacco epilettico veniva sempre all'improvviso e quasi sempre quando aveva il ferro rovente in mano. Ma ve lo immaginate? Un ferro rovente in mano, io capivo subito, perché lui smetteva di battere con il martello, mi guardava con i suoi occhi ancora più imploranti del solito, gli cadeva l'eterna sigaretta dall'angolo della bocca, dalla quale usciva copiosa la bava, poverino, e disgraziatamente incominciava a dimenare in modo incontrollato il ferro rovente che aveva in mano, col pericolo che mi colpisse o si facesse male. Allora facevo come mi aveva avvertito il capocava: molla tutto, saltagli addosso, immobilizzagli le braccia e poi fai cadere a terra il ferro rovente, perché poco dopo gli passa. Una parola, poco dopo gli passa. Io ero un ragazzo di 14 anni e lui un uomo sui 45, smilzo finché volete, ma era forte, e quando gli veniva l'attacco lo era ancora di più. Allora lo facevo sedere o sdraiare per terra, meno male che non sempre l'attacco lo prendeva con il ferro rovente in mano, e dopo 10 minuti di sbarrimento riprendeva lentamente il lavoro in silenzio. Ma anche quando stava bene parlava pochissimo, mi comandava a cenni, e intanto l'andirivieni dei lavoranti a portare e riprendere i ferri continuava. Poi, quando il capo cava suonava la fine della giornata battendo su un pezzo di rotaia appeso da qualche parte, tutti i lavoratori con gli attrezzi puliti in spalla si accalcavano davanti alla casetta a restituirli, e io con matita e cartone in mano a controllare se tutti restituivano quello che avevano preso il mattino. Lavorare la pietra è un lavoro duro, molto duro e pericoloso, come ho detto. Mi ricordo di un incidente gravissimo, doloroso. Un giorno uno dei vagoncini carico di pietre lavorate, che stava per scendere al cantiere, al piano, era stato fissato male e si rovesciò addosso a un povero scalpellino maciullandogli le gambe. Ho ancora negli orecchi le urla di dolore di quel povero uomo che invocava la mamma come un bambino. Fu una cosa terribile che non posso dimenticare. Ora scendeva la sera, la cava era deserta e silenziosa. Tutti i lavoranti erano andati via. Il sole illuminava la valle sottostante. Per tutto il giorno era risuonato il rumore dei martelli e delle mazze in un inferno di polvere che il forte vento mandava in tutte le direzioni. Le schegge di pietra, ripeto, mettevano in pericolo gli occhi. Ora un grande silenzio era sceso sul monte. Solo il capo cava ed io restavamo lì a riempire i fori praticati nelle rocce con i candelotti di dinamite. A volte i candelotti infilati erano 5 o 6. Dipendeva dalla profondità dei fori, a volte 10 e più. Poi il capocava applicava le micce, non restava che accenderle con un fiammifero, urlando a squarciagola: brucia, 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 che era il grido convenzionale per avvertire chi si fosse trovato nei pressi di allontanarsi di corsa o di trovare subito un qualsiasi riparo. E di corsa ci allontanavamo anche noi, andando a rifugiarci nella casetta degli attrezzi, mentre l'eco del nostro grido si spegneva poco a poco: brucia, brucia, brucia. Le cariche avevano miccia lunga per darci modo di metterci in salvo. Al sicuro aspettavamo gli scoppi. Vietato sbirciare. Gli scoppi si succedevano uno dopo l'altro. Boom, 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 boom. Frantumavano le rocce in 100 massi, facendo volare una pioggia di schegge di pietra che arrivava anche sulla casetta. Tum, 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 tum. I cavalli che pascolavano a valle salticchiavano terrorizzati nelle loro pastoie che gli impediva di correre. Una densa nube di polvere per alcuni minuti oscurava la cava. L'indomani mattina, alle 6:30, gli scalpellini avrebbero assalito quei massi e li avrebbero spezzettati a colpi di mazza e di martello e spedite le pietre sui vagoncini a valle, al cantiere. Buonanotte, Domenico. Buonanotte, capo. Tornavo a casa a piedi un paio di chilometri. Così per quattro mesi. Giugno, luglio, agosto, settembre 1942. A 11 lire al giorno. 11 ore di lavoro con sveglia alle 5 del mattino. Quando ci penso mi viene ancora sudore freddo, con il senno del poi naturalmente. Un ragazzo di 14 anni, senza assicurazione, maneggiare esplosivi e lavorare con un povero malato, il fabbro, in quelle condizioni di salute. Prima di andare avanti devo dire che in un paio di settimane, stranamente, cambiai il mio timbro di voce. La mia voce di bambino divenne una voce da adulto, tanto che nel piccolo coro di Firenze avrei cantato come basso.
Firenze, città di ingegni arditi, la vivono una culla di colli che sono sempre, sempre fioriti.
Ognuno già il suo amore, che gli detto i suori, bionda, bruna o castagna, nata in città o in campagna. Io so la mi bionduna, la un saracichella e forse una chartrona, però l'adoro senza reticenze, ma perché le come me le di Firenze. Firenze, città delle colline, in un punto che c'è in piano c'è un bosco che si chiama Chiamacine. Chi va con la vettura, chi va con il cavallo, che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo. Io vo, come tu vedi, vo alle Hascine e ci vo sempre a piedi, e l'aspetto è piena, piena di movenze, come fa le donnine di Firenze.
Come fa le donnine di Firenze.
Firenze, città di Vial dei Holli, in mezzo ai gran piazzale ci passan tanti furbi e tanti folli. Chi va per il panorama, chi va a farà l'amore, ma c'è chi di lì passa e gli si spianta il cuore, e passa tra tante voci e dicono guarda e va in montagne rosci, cappelli in mano, quattro riverenze sotto un tramonto rosso di Firenze.
Sotto un tramonto rosso di Firenze.